Radio 3 Racconto di Natale.
Minuti, buon Natale. Buon Natale da Rossella Panarese, da Marco Motta, Roberta Fulci, Francesca Buoninconti, da Roberto Ferrara della Sala Controllo, che mi permette di parlare da casa, tornata dai miei addobbi natalizi, e da Domenica Uganci, responsabile della console. E ancora buon Natale da Cristina Faloci in regia. Ma in realtà l'auguro viene da tutti e tutte coloro che lavorano a Radio 3, perché quest'anno abbiamo dedicato tanto tempo a cosa fare per Natale, ed è stato difficile, perché difficili sono i momenti che stiamo vivendo. Come ci ha ripetuto tante volte in questi giorni Marino Sinibaldi, dovevamo provare soprattutto a pensare a un Natale che ci accogliesse, che curasse, e per prima cosa la vicinanza con voi che ci seguite, e l'empatia. Quello che Radio 3 oggi vi sta proponendo è alla fine un unico racconto di Natale che scavalca anche i confini dei singoli programmi e prova ad abbracciare come una sorta di unico filo, di una collana, ognuno di voi insieme a noi. Il titolo di questo racconto è Tre Natali. Il titolo evoca naturalmente un verso di Lucio Dalla, dal Sarà tre volte Natale, lo ricorderete, della canzone L'anno che verrà. Ma soprattutto questo titolo descrive un'esperienza comune, il confronto che facciamo probabilmente tutti tra il Natale del passato, quello di oggi e quello appunto che verrà, tra la nostalgia di un Natale del passato fatto di riti più o meno nobili ma comunque festosi, alla paura di oggi, al senso di sacrificio e a volte anche di un'esperienza di indifferenza, certo crudele, verso chi sta pagando il prezzo più alto. E poi c'è l'aspettativa del futuro che, se posso dire qualcosa di personale, credo passi solo dalla pazienza, dalla resilienza e dalla scienza, dal vaccino innanzitutto. Noi oggi, in questa mezz'ora in cui saremo insieme, vi proponiamo 7 testimonianze di uomini e donne che nella paura e nella difficoltà hanno però trovato uno spiraglio, a volte piccolo, ma uno spiraglio. E a noi ognuno di questi 7 racconti ha portato conforto e anche ammirazione, e speriamo possa essere così anche per voi. E cominciamo da Ludovica Massari, laureata in medicina, aspirante specializzanda in anestesia, che in questi mesi ha lavorando facendo tamponi. Ludovica Massari.
Anche se quest'anno non sarà lo stesso, buon Natale a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Ludovica e sono medico neolaureato e neoabilitato, aspirante specializzanda in anestesia. E il mio sogno è sempre stato quello di indossare il camice bianco. Finalmente, il 6 luglio del 2020, sono riuscita a realizzare il mio sogno. Devo dire che la mia passione non è nata tanto da telefilm, come spesso si dice, come Grey's Anatomy e Dr. House simili, ma è nata proprio dalle parole di mia nonna, che comunque non era un medico. Lei mi ha sempre trasmesso l'amore per la cultura e per lo studio, e in parte questa laurea la devo anche a lei. Senza di lei non so se sarei davvero arrivata a questo punto. Ho sempre pensato in questi 6 lunghi anni al come sarebbe andato il giorno della mia laurea. Purtroppo non avevo preventivato l'arrivo del Covid a stravolgere tutti i piani che avevo fatto, però comunque è andata bene. Laurearsi in piena pandemia ovviamente mi ha dato una serie di opportunità che probabilmente non avrei avuto. Ho potuto infatti subito mettermi a servizio del bene primario, ovvero la salute. Appena possibile infatti ho iniziato a fare i tamponi. Non è stato difficile imparare a farli. Più difficile è stata imparare la procedura vestizione e svestizione, su cui bisogna stare molto più attenti. La cosa difficile di questo lavoro è stata quella di lavorare con ritmi spesso molto incalzanti e serrati, tutti i vestiti con la tuta, le mascherine, la visiera. Quindi spesso tornavo a casa che ero davvero distrutta, con un mal di schiena atroce. Però i ringraziamenti dei pazienti valevano lo sforzo, il sacrificio. Spesso le persone mi chiedono che cosa mi aspetti nel futuro. Io rispondo di non sapere bene che cosa aspettarmi. Purtroppo non ci sono certezze ed è imprevedibile. Ma l'unica cosa che spero è che ci sia una consapevolezza di quanto la salute sia importante e di come sia necessario investire nella sanità pubblica. Per quanto riguarda invece me stessa, spero di diventare il medico che ho sempre sognato, di superare le mie ansie, le mie preoccupazioni e renderle dei punti di forza per diventare l'anestesista che vorrei essere. Mi auguro e mi impegnerò in ogni caso a mantenere la mia emotività, ma soprattutto la mia empatia e umiltà, che sono ovviamente dei fattori fondamentali per essere un bravo medico, perché alla base della medicina c'è proprio il rapporto medico-paziente.
Da Natale del passato ora, dopo la testimonianza di Ludovica Massari, arriva Dino Buzzati qui in veste di poeta. È uno dei doni del repertorio di Radio 3 che giunge fino a noi dal lavoro di Daniela Sbarrini per i racconti, di Antonio Audino per il teatro, di Maddalena Gnisci per il cinema, di Monica Nonno e Federico Vizzaccaro per la musica e appunto di Monica D'Onofrio per la poesia. Il titolo della poesia natalizia di Dino Buzzati è La Saponetta, tratto da Le poesie, editore Neri Pozzi, 1980.
Dino Buzzati, La Saponetta. Tu pensavi, che cosa mi regalerà? Finalmente è venuto Natale, eccomi qui alla porta e tutto è Natale scrupolosamente. L'esatto sogno dei bambini, col gelo, col grigio, col vento, che fa turbinare quei cosi di ghiaccio e di neve e le famiglie che si chiudono come valve. Tram fermi, automobili poche. Eccomi qui da te col regalo, io che te lo avevo promesso. Ciao ciao, ho avuto la forza di arrivare fin qui se non altro. Ma dico, quando l'avrai consumato e resterà un fogliettino, un fagiolo, un cece, un nulla, e ti scivolerà fra le dita precipitando giù nel lavandino, dico, amore, per un istante almeno ti ricorderai di me.
Per un istante almeno ti ricorderai di me questa chiusa fenomenale, stupenda di Dino Buzzati. Ieri ho sentito una scienziata che in questi mesi ci ha aiutato a capire come lavora la scienza anche di fronte a un'emergenza di questo tipo, è Ilaria Capua. Lei, dopo un mio WhatsApp, mi ha chiamato dicendomi: ma facciamoceli a voce almeno questi auguri. E ha avuto ragione, perché non dobbiamo sprecare le possibilità di sentirci vicini in tanti modi e diversi. E mentre parlavamo, inevitabilmente abbiamo parlato anche di Covid. E lei mi ha detto: questa pandemia racconta molto del nostro Occidente e di quanto sia difficile e importante riflettere sulla democrazia. Ecco, noi a volte sentiamo parlare di dittatura sanitaria, no? Ma in una democrazia come la nostra, non possiamo usare l'imposizione dall'alto in basso. In altre società, altre culture ci sono state soluzioni diverse, ma la democrazia in quanto tale è sempre difficile, imperfetta e va sempre curata. E curarla anche in questi momenti gravi vuole dire ascolto e impegno nel dialogo. Questo ce lo dobbiamo ricordare anche noi che facciamo questo mestiere. A volte ci sale l'insofferenza per posizioni che poi sono autolesive per la vita stessa di chi le sostiene. E allora ancora due testimonianze per tornare a noi, a questi piccoli spiragli. La prima è di un medico che appunto riflette sui diversi modi in cui paesi e culture diverse hanno affrontato la pandemia. La seconda testimonianza racconta come si può uscire dalla paura, anche senza purtroppo poterla sconfiggere.
Sono Geo Taccogna, Geo è il diminutivo di Gerolamo, sono autista soccorritore nella pubblica assistenza Croce Blu di Castelletto a Genova. Nella vita faccio l'avvocato, insegno all'università e nel tempo libero faccio questa attività di volontariato la sera e nei fine settimana in particolare. L'epidemia del Covid-19 per me come persona e come soccorritore è stata un'esperienza particolare che sicuramente resterà nella memoria e nel vissuto. Nella prima ondata non ero preparato, come la maggior parte. Sto virus sconosciuto, avvertito come molto pericoloso, è arrivato all'improvviso. Come soccorritore non avevo chiaro come operare, con quali rischi, con quali presidi, che peraltro scarseggiavano. Avevo l'idea di potermi contagiare, avevo l'idea che se mi fossi contagiato sarebbe stato difficile essere curato adeguatamente perché il sistema era sovraccarico. Mi è venuto da pensare alla mia famiglia, al mio lavoro. Questo mi ha portato ad interrompere inizialmente l'attività di volontariato, però con un grande senso di frustrazione perché il bisogno era evidente, la sofferenza intorno era evidente. Quando poi a maggio la situazione si è un po' normalizzata, si è capito che in caso di contagio sarebbe stato possibile avere cure adeguate, ho ripreso fiducia, ho avuto la formazione, nel frattempo erano maggiormente disponibili i presidi e quindi, sia pure senza essere del tutto tranquillo all'inizio, con grande attenzione, però ho ripreso e ho potuto quindi dare sfogo alla voglia di fare la mia parte. Sono stato a contatto con grande sofferenza in occasione delle urgenze, i pazienti, i loro cari, sguardi, poche parole, espressioni del volto, situazione difficile. Però questo mi ha dato la percezione di essere effettivamente utile, per me tanto più necessaria dopo quella fase iniziale in cui mi ero fermato. Pian piano ho fatto l'abitudine alla convivenza con il virus e quindi ho preso a fare molte urgenze in realtà. Questo nel complesso mi ha arricchito come soccorritore, perché ovviamente sono diventato più capace tecnicamente, ho imparato cose che prima non sapevo fare, però mi ha arricchito anche nella mia vita quotidiana. Io oggi ho grandissima attenzione rispetto al virus, ma non ho paura del virus, non ho più senso di angoscia. Sono cresciuto complessivamente, sono stato resiliente e nel contempo sono riuscito ad essere utile facendo la mia parte, che poi è il senso del soccorso volontario.
Ciao, mi chiamo Davide Resi, sono un medico specialista in sanità pubblica, lavoro nel Dipartimento di Prevenzione della USL di Bologna e mi occupo di prevenzione delle malattie infettive. La pandemia ha sconvolto la vita di molte persone, compresa la mia, cambiando radicalmente le abitudini, i ritmi quotidiani, le frequentazioni. Il silenzio che molte volte è calato sulle nostre città e sulla mia mi ha permesso di riflettere attentamente sull'organizzazione della nostra società, sui nostri comportamenti, e spesso la mente è andata a paesi lontani, non so, come il Giappone, la Svezia, che ho visitato e dei quali ho studiato anche le modalità di relazione fra le persone. In molti paesi asiatici, ad esempio, l'utilizzo della mascherina è invalso ormai da anni e viene utilizzata tutte le volte che appunto c'è un sintomo respiratorio per forma di rispetto nei confronti delle persone che ci circondano. E si ignora spesso che in molte culture nord europee e asiatiche l'individualismo, che è molto radicato, si accorda comunque benissimo ai concetti di comunità. Per pensare a sé, al proprio singolare benessere, bisogna sempre essere previdenti. Serve costruire e decorare tutta una casa e non solo l'angolo di una stanza. Pensiamo di solito che la libertà sia il principio fondamentale dell'uomo, che questo è indubbio, e che è inseguendo la propria personale felicità che ci si realizza. Eppure, soprattutto in questi momenti, abbiamo iniziato a scoprire che la gioia, quella duratura, la fa soprattutto l'ambiente in cui si vive, la sicurezza di questo ambiente, la comunità di persone sconosciute che è intorno a noi. Solo così, nell'edificazione di un equilibrio generale, si può sperare di vivere bene. Individualismo allora è cercare la propria felicità, ricordando come questa sia fragilissima se non condivisa dagli altri. Abbiamo in questi mesi riscoperto anche la lentezza dei gesti, l'attenzione per l'ordine, l'attenzione per la pulizia, un tono di voce più basso e garbato, l'ordine quando si va in treno, l'ordine quando si va negli autobus. Cioè abbiamo cercato di creare spazio laddove era il caos. Certamente torneremo a vivere appieno, la storia di ogni pandemia ce lo insegna. Il mio auspicio, il mio augurio è che lo faremo conservando alcuni degli insegnamenti di questi mesi. Un caro saluto a tutti e buon Natale.
Piotr Ilyich Tchaikovsky, Marcia, la celeberrima Marcia, tratta dallo Schiaccianoci, balletto opera 71, nell'esecuzione dell'orchestra del Teatro Kirov di San Pietroburgo, direttore Valery Gergiev. Allora, non ho detto il numero per dialogare con noi, 335-5634-296. Ringrazio a chi considera la mia voce molto natalizia e ai tanti auguri che ci arrivano, anche quelli da Ines che ci saluta e parla della nostra meravigliosa compagnia. Grazie davvero. Altre due testimonianze. Sono due amici di Radio 3, un medico che è il suo volontariato sconvolto dall'arrivo del Covid e poi un papà che si chiede: cosa posso fare perché questo pianeta accolga mio figlio e mio figlio sia consapevole di che pianeta gli abbiamo lasciato? Ascoltiamo.
Mi chiamo Marco Squicciarini, sono un medico e sono il coordinatore dell'attività di formazione BLSD del Ministero della Salute e anche coordinatore scientifico della Pediatric Basic Life Support presso la UEMS, l'Unione Europea Neonatale e Pediatrica. Dal 2004 mi occupo come medico volontario di divulgare a più persone possibili manovre di disostruzione e rianimazione pediatriche. Questo per ridurre a zero le morti evitabili attraverso siti internet, poster, ebook, libri, video su YouTube, audiolibri per genitori ciechi, video in lingua dei segni OIS, International Sign, o all'interno di progetti di attività di responsabilità sociale d'impresa, welfare, CSR nelle aziende e ovviamente corsi in presenza e anche online. Il problema nasce dal fatto che ancora oggi un bambino a settimana perde la vita a causa di ostruzione del corpo estraneo, perché chi gli vive accanto, quindi nonni, genitori, maestre, babysitter, non ha contezza della prevenzione primaria, cioè non riconosce l'oggetto o l'alimento pericoloso e da 0 a 5 anni, e come anche da direttive del Ministero della Salute, e prevenzione secondaria, cioè in caso di ostruzione e di arresto, come intervenire, quali sono le manovre corrette. Quindi la nostra formazione, mia dei colleghi medici, infermieri, è sempre stata quella in presenza, con manichini pediatrici di ogni età, collegati ai computer che guidavano le persone. È arrivato il Covid. Ha inizialmente bloccato tutta la formazione, noi pensavamo irrimediabilmente, e ci ha fatto pensare a tutte quelle famiglie che avrebbero avuto un bambino appena nato dentro casa e con il desiderio di imparare a proteggerlo. Poi piano piano invece è accaduta una cosa: i corsi online, che prima erano un po' snobbati, erano usati pochissimo, hanno cominciato a crescere e quindi i nostri corsi si sono spostati nelle aule virtuali. Per la prima volta, grazie a una multinazionale, il 7 maggio abbiamo preso una grandissima piattaforma e spostato un corso di disostruzione, taglio, manipolazione e somministrazione di alimenti pericolosi, rianimazione, uso del defibrillatore in pediatria, per far vedere come funziona, non per certificare, online. Risultato: circa 20.000 iscritti. Una grande multinazionale ha permesso il pagamento della piattaforma ed è stato ovviamente gratuito per tutti. Quindi c'è stata poi un affinamento, quindi interazione con webcam e regia in diretta per rispondere alle domande con medici, infermieri, dei genitori. Quindi potremmo definirla una rivoluzione vera e propria, che ci ha permesso di scoprire una nuova opportunità e ha trasformato un problema apparentemente insormontabile in un'enorme risorsa. E quindi potremmo dire che da una grande crisi è nata una grande opportunità per aiutare il prossimo, insegnando a proteggere a tante persone il proprio bambino. Quindi tutti i nostri istruttori che diffondono queste manovre hanno ricevuto una ventata di maggiore fiducia, di speranza, di ottimismo, che ha dimostrato che anche nelle difficoltà le buone idee ci aiutano a non fermare progetti etici di alto valore sociale come questo, che insegna a salvare la vita a un bambino, peraltro in linea con l'agenda 2030, e rendere il nostro mondo anche un pochino migliore. E quindi chi salva un bambino salva il mondo intero.
Mi chiamo Daniele Scaglione e lavoro nella formazione, prevalentemente per il mondo delle imprese, ma ho anche il piacere di essere uno dei collaboratori di Wikiradio. La mia reazione alla pandemia è stata, credo, quella di molti. Innanzitutto la preoccupazione per le persone più fragili della famiglia, cioè mia madre, i miei suoceri. E poi ho avuto un grande affare, insieme a colleghe e colleghi, per reinventare il nostro lavoro. E poi, vedendo mio figlio, che oggi ha 8 anni, alle prese con la didattica a distanza, senza poter frequentare per mesi un bambino come lui, mi si è fissata in testa una domanda. Che caspita di futuro potrà vivere mio figlio Cosimo, che adesso ha 8 anni? Già da qualche tempo cercavo in realtà di capire quanto sarà difficile la vita di chi è giovane oggi a causa dell'emergenza climatica. E questi giovani, una volta cresciuti, patiranno la mancanza d'acqua? Avranno cibo vario e sano? Potranno viaggiare per piacere, lavoro, istruzione? Oppure dovranno viaggiare insieme a milioni di altre persone per cercare una terra meglio abitabile? O ancora, cosa pensano quelli che magari hanno già almeno una ventina d'anni, fra questi giovani, del fatto che possono diventare genitori a loro volta, fra una decina d'anni o giù di lì? Domande come queste e tentativi di risposte nei mesi della pandemia hanno preso la forma di un libro che dovrebbe uscire nel 2021. La mia ambizione, lo confesso, è quella di essere il primo di cui viene detto che ha scritto un romanzo che si legge come un saggio. Cioè, spero di aver dato vita a un racconto che però contenga informazioni corrette. E per questo ho scocciato un sacco di persone molto competenti, da compagne dell'università, a fisica, a scienziati ascoltati su Radio 3 o intercettati su Twitter. In una striscia delle Peanuts, Charlie Brown dice che il segreto della vita è sostituire una preoccupazione con un'altra. E in effetti sembra quello che ho fatto io, perché durante la pandemia mi sono messo a ragionare e a scrivere sull'emergenza climatica. In realtà, scrivendo questo libro, mi è tornato in mente una cosa che Norberto Bobbio disse nel 1998. Disse che la violenza nel mondo non lasciava pensare a un futuro in cui i diritti umani sono rispettati. Eppure disse anche che, mai come adesso, il futuro è nelle nostre mani. E io credo che sia vero anche in questo momento, in cui una pandemia colpisce il mondo e in cui il cambiamento climatico ha già cominciato a far soffrire un numero enorme di persone. Anche adesso io credo che il futuro sia una partita nelle nostre mani come mai lo è stata prima. E credo anche che possiamo e dobbiamo giocarcela bene.
Okay. Sì. E buon Natale ancora da tutti noi che siamo qui a passarlo con un racconto di Natale che continua con le ultime due testimonianze. Ascoltiamolo.
Ciao a tutti, sono Valentina Poli dell'Ufficio Comunicazione della Fondazione Museo Civico di Rovereto e oggi volevo raccontarvi come abbiamo reagito a questo anno piuttosto difficile per i musei, cercando, come si dice, di fare di necessità virtù, senza disporre naturalmente di particolari fondi. Beh, ecco, fortunatamente non ci sono certo mancate le idee. Ci siamo infatti impegnati a ideare attività con modalità nuove, particolari, che probabilmente senza questa emergenza non avremmo neanche immaginato. E oltre a tutta la serie di approfondimenti durante il lockdown di questa primavera, direttamente dalle case dei ricercatori, come hanno fatto moltissimi altri musei italiani in quel periodo, quest'estate, quando abbiamo potuto riprendere le attività in presenza, abbiamo deciso di portare tutto all'esterno, le attività, i laboratori, persino i ricercatori. Perciò tra luglio e ottobre abbiamo visto le nostre astronome armate di telescopio portatile andare nei quartieri di Rovereto, che è la nostra città, per far osservare il cielo estivo. Gli stessi botanici hanno portato i cittadini alla scoperta della flora urbana in moltissime zone limitrofe. O gli entomologi a caccia di insetti nei boschi, addirittura in notturna. O ancora, ad esempio, abbiamo dato la possibilità ai bambini di dar da mangiare alle tartarughe che ospitiamo presso uno dei nostri spazi, in compagnia dei nostri zoologi. La cosa che ci ha fatto più piacere è stata sicuramente la risposta del pubblico, che ha partecipato davvero volentieri e numeroso, ovviamente nei limiti concessi e in totale sicurezza. Devo dire che quello che ci sembra chiaro è che queste modalità di fruizione del museo non verranno abbandonate una volta finita l'emergenza, perché ci hanno davvero permesso di raggiungere nuovi pubblici, se parliamo ad esempio dell'online, o di motivare i nostri visitatori ad un approccio del territorio nuovo e sicuramente più vivace.
Sono Feliciana, volontaria del progetto di solidarietà digitale Tutti Connessi. Tutti Connessi nasce a Torino ad aprile con l'obiettivo di fornire dispositivi elettronici a quegli studenti che ne sono rimasti privi. In regime di didattica a distanza, uno studente che non ha a propria disposizione un computer o un tablet equivale a uno studente che cerca di andare a scuola e trova il portone della scuola chiuso e che quindi non può esercitare il suo sacrosanto diritto all'educazione. Tutti Connessi parla il linguaggio dell'economia circolare ed è costituito da tre pilastri fondamentali: il recupero di oggetti inutilizzati, la rigenerazione e la distribuzione. Quindi quello che noi facciamo, recuperiamo attraverso la donazione dei computer e tablet che sono inutilizzati e i nostri donatori sono o privati o anche aziende. Questi oggetti, prima che diventino dei rifiuti vengono intercettati dal progetto, i volontari che hanno competenze di tipo informatico li rigenerano e questi oggetti rigenerati vengono consegnati agli studenti che ne fanno richiesta. Le richieste possono avvenire o attraverso degli insegnanti o attraverso gli educatori. Quindi Tutti Connessi è una piccola macchina virtuosa che combatte il digital divide a colpi di riuso. È un progetto che è basato sulla generosità di chi decide di donare, basato sulla generosità dei volontari che mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo, perché in questo momento di crisi nessuno può essere lasciato indietro. Gli studenti che sono senza computer e che non possono accedere alla didattica a distanza in genere sono gli studenti che provengono già da situazioni familiari più fragili economicamente e culturalmente più fragili. Questi sono i ragazzi che lasciati indietro possono trovarsi in un buco nero, sono gli studenti che potenzialmente possono essere davvero perduti per strada. Vi invitiamo a visitare il nostro sito che è www.tutticonnessi.it. Aiutateci in questa impresa perché nessuno rimanga lasciato indietro. Aiutateci con le vostre segnalazioni di aziende che possono donare, aiutateci con il vostro tempo come volontari, aiutateci a segnalarci anche situazioni di difficoltà e di bisogno.
Feliciana non ha detto il suo cognome, lo dico io, Feliciana Faielli. Si chiude qui il nostro racconto di Natale che passa il testimone al concerto del mattino. Grazie per il vostro ascolto, per i vostri messaggi e permettetemi l'ultimo pensiero inevitabilmente alla famiglia di Pietro Greco, il nostro amico e collega morto all'improvviso venerdì scorso. Sarà molto difficile fare questo mestiere e stare senza di lui. Buon Natale, buon racconto di Radio 3 da Rossella Panarese.